l'aria da organismo a organismo, da cellula a cellula, a seconda delle condizioni.
Come vi dicevo, in alcuni casi la cellula non arriverà nemmeno a portare a termine il ciclo cellulare e si bloccherà all'interno di esso per tutta la sua esistenza. Dicevo che c'è una fase di mitosi, che comunque temporalmente è quella che occupa lo spazio minore nella vita della cellula, che consiste nella divisione meccanica della cellula in due cellule figlie. Esiste una fase di sintesi, non ve le sto dicendo in ordine, ma sto dicendo in ordine di funzione. La sintesi è la fase in cui il DNA viene duplicato interamente, per cui la duplicazione, ricordatevi, non avviene durante la fase di divisione cellulare, è già avvenuta quando la cellula entra in mitosi e quindi decide effettivamente di dividersi. Quindi è una fase, quella di sintesi, che riguarda prettamente il nucleo della cellula e l'assetto cromosomico, che non influenza più di tanto tutto il resto dell'aspetto della cellula stessa. Non subisce la cellula in questa fase grosse modificazioni a livello citoscheletrico, chiaramente subirà modificazioni a livello metabolico, però apparentemente non viene modificata più di tanto, si modifica poi durante la mitosi. Le fasi G1 e le fasi G2, stavo dicendo che sono invece fasi di mezzo, possiamo dire, che servono di preparazione per quella che è la fase successiva, di controllo per quanto avvenuto precedentemente a livello della cellula. Ovvero nella fase G1 noi abbiamo il controllo dello stato della cellula, l'ambiente dove la cellula si trova, la situazione in cui la cellula si trova, allora la cellula ha abbastanza nutrimenti dall'esterno, ha lo spazio eventualmente per duplicarsi, deve duplicarsi perché riceve stimoli per la duplicazione o meno, sono domande che avvengono durante la fase G1. Inoltre ci sono tutti i controlli di buona salute della cellula. Quando c'è necessità, allora c'è cibo all'esterno, il nutrimento arriva, c'è lo spazio, la cellula riceve segnali di divisione, allora la cellula entra in fase S, quindi esce da questa fase G1 e opera veramente la sintesi del DNA e la duplicazione del DNA stesso. Al termine della sintesi del DNA, nella fase G2, ci saranno i controlli che la duplicazione del DNA sia avvenuta correttamente, dei controlli sono anche presenti durante la sintesi stessa del DNA. Molti controlli sono durante la fase G2 che servono a determinare che effettivamente all'interno della divisione cellulare non sono intercorsi errori e quindi la cellula può progredire con la mitosi, che come dicevo è un processo che una volta innescato non può più venire interrotto, e quindi la cellula può dividersi correttamente originando due cellule figlie che effettivamente hanno delle caratteristiche idonee adeguate e sono cellule sane. Altrimenti si hanno poi dei segnali di morte che portano all'apoptosi cellulare, quindi la cellula che si suicida e che non prosegue nel ciclo cellulare. Vi sono cellule che, vi dicevo, non completano mai questo ciclo, derivano da questo ciclo, però per esempio i neuroni normalmente non arriveranno mai a duplicarsi, ma anche le cellule muscolari. Cioè, più una cellula poi è differenziata all'interno di un organo e di un sistema, più difficilmente arriverà a rientrare nel ciclo cellulare, a sintetizzare il DNA e dividersi. Queste cellule si dicono bloccate in questa fase che è G1, alcuni la chiamano addirittura G0, che viene vista come un'ipotetica fase all'inizio del G1, che è una fase di quiescenza per quanto riguarda la crescita cellulare, è una fase non di quiescenza nella vita della cellula, perché chiaramente è il momento in cui la cellula svolge per tutte le funzioni. Più l'organismo è complesso, più le cellule che lo caratterizzano raggiungono dei livelli di differenziamento maggiore, una cellula differenziata non duplica, c'è sempre questo doppio, questa ambivalenza. Le cellule che duplicano in genere sono cellule indifferenziate. Voi dovete pensare che, almeno questa è l'idea adesso, che ognuno dei nostri organi, dei nostri sistemi, è comunque compenetrato da cellule staminali, che non sono proprio staminali totipotenti, quindi che hanno la caratteristica poi di poter produrre tutte le cellule dell'organismo, ma sono già, si dice, committed, quindi già indirizzate verso la produzione di un particolare tipo cellulare, che è quello dell'organo in cui sono residenti, ma non sono ancora cellule differenziate dell'organo e servono a supplire eventuali mancanze per morte, per tossicità delle cellule dell'organo. un organo molto ricco di questo è il fegato, che è un organo estremamente rigenerante e poi pieno di cellule staminali, per cui se noi anche asportiamo una parte di fegato a un individuo, il fegato tende a rigenerare. Quindi su sistemi più complessi, il giorno che si riusciva a fare la stessa cosa col cervello e col muscolo, allora veramente la medicina avrà fatto un salto di qualità enorme. In ogni caso, si può chiamare interfase, se poi parliamo della mitosi, tutta l'unione della fase G1, la fase S e la fase G2, quindi le fasi di preparazione e effettivamente la fase di sintesi del DNA, e poi si chiama mitosi tutto il resto, che può venire diviso, anche se temporalmente è quello che occupa il tempo minore, in realtà in quattro fasi, che sono la profase, la metafase, la anafase e la telofase. La profase serve essenzialmente per polarizzare la cellula, e durante la profase si assiste alla rottura del nucleo cellulare e all'inizio della formazione del fuso mitotico. Nella tarda profase, inizio della metafase, il fuso mitotico si è già allineato da un centrosoma all'altro, i centrosomi si originano durante la profase, si posizionano, sono già presenti nella cellula, si posizionano nei due poli della cellula. Nella metafase il fuso mitotico che collega i due centrosomi è completo e i cromosomi si vanno ad allineare lungo questo fuso mitotico. I cromosomi sono già duplicati perché si duplicano durante l'interfase nella fase di sintesi. Durante l'anafase si ha lo stiramento dei microtubuli, il distacco dei cromosomi, e quindi che ritornano quindi a avere un contenuto di DNA singolo, quindi non più duplicato, ai due poli della cellula, che per ora è ancora singola. Durante la telofase si avrà l'allontanamento via via sempre maggiore di questi due poli della cellula, che portano uno stiramento nel citoplasma cellulare grazie alla formazione di un anello al centro della cellula che man mano stacca le due cellule. Il citoplasma verrà sempre più ridotto, il citoplasma in contatto, fino a che le due cellule non si staccheranno completamente in un processo che è detto citochinesi, che qui non ho indicato, che è la parte ultima della telofase, dove effettivamente le due cellule si staccano, ovviamente già dotate del loro nucleo e vita indipendente. Le due cellule saranno ovviamente cloni della cellula che ha originato, cioè avranno esattamente la stessa caratteristica, lo stesso DNA. Scusa? No, allora, le cellule finali hanno le stesse caratteristiche della cellula principale, quindi se la cellula che si stava dividendo era una cellula umana, quindi una cellula diploide, le cellule finali sono già diploidi. Okay. E durante la meiosi, che noi da una cellula diploide facciamo delle cellule aploidi. Okay. Perché?
Qui i fratelli si separano.
Qui si separano i cromatidi fratelli e non i cromosomi omologhi.
Non i cromosomi omologhi, ok, quindi rimane...
Il contenuto del DNA resta invariato semplicemente perché noi l'avevamo duplicato durante la sintesi all'interno dello stesso cromosoma. Quindi il cromosoma che normalmente...
Sono monocromatidi però.
Cosa? Non ho capito.
Sono aploidi, ma sono diploidi ma monocromatidi.
Sì, come la cellula normale, cioè è strano la definizione, nel senso che non è sbagliato, però non è neanche corretta.
La cellula normale è diploide e dicromatina.
No, è quello l'errore. Allora, la cellula normale è diploide, quella umana, poi ci sono le cellule che non sono diploide. Il cromosoma è un bastoncino, quindi avrà il suo centrosoma e i suoi cromatidi e basta. Quindi quello è un cromosoma normale di una cellula sia aploide che diploide. Nel caso umano, cellula diploide, avremo due volte ogni cromosoma, però sempre composto da un centrosoma e due cromatidi. Durante la sintesi del DNA questi cromatidi duplicano, per cui il cromosoma si trova numericamente ad essere lo stesso numero, quindi se avevamo una cellula diploide di 10 cromosomi, abbiamo 20 cromosomi uguali a 2-2, ma i cromatidi saranno duplicati. Per cui invece di avere un bastoncino ne abbiamo la fatidica X che lega. Durante la metafase noi allineiamo questi cromosomi, qui gli omologhi non vengono toccati, siamo in mitosi, non vengono neanche considerati, cioè si considera solo il singolo cromosoma, vengono spezzati, si duplica il centromero, si spezza a livello del centromero il cromosoma. In realtà il cromosoma non è che si spezzi veramente, perché il cromosoma era doppio, per cui un cromosoma intero va da una parte e uno dall'altra, quindi alla fine è la cellula diploide e ha il numero di cromatidi, di DNA, il contenuto di DNA corretto.
Sono quello che è una nomenclatura che normalmente sia sul solo, qui stiamo qui nella fase S, no?
Sì.
Quindi le due cellule che sono formate sono fettelle di diploidi, e su questo non c'è dubbio. Però sono monocromatiche, cioè dice, per ogni cromosoma c'è un solo cromatide. No. Perché siamo qui nella fase S. Nella fase S per ogni cromosoma ci sono i due cromatidi.
Allora, no, aspetta. Non era previsto per oggi, però tanto te la faccio vedere magari in una figura dove si capisce meglio. Ci metto niente, quindi aspetta. Meiosi, mitosi, lo leggete? Qua. Allora, in realtà no, nel senso che ho capito cosa vuoi dire, volevo fartela vedere dove si vedono i bastoncini, ci sarà di sicuro. Invece non c'è. Ecco, questa però è la meiosi. Qua. Allora, questa a sinistra è la meiosi, quindi non guardatela, consideratela in centimetri. A destra c'è la mitosi, piccolina, posso ingrandirla ancora un po', però è piccolina, ma si dovrebbe vedere. Immaginiamo che questa sia una cellula, in questo caso è aploide, perché sono due cromosomi diversi, però potrebbe anche essere una cellula diploide, poi immaginatevi che abbia quattro cromosomi uguali. Ha due cromosomi questa cellula.
Sì.
Allora, questo è il centrosoma, sì. Questo è un cromatide e questo è l'altro cromatide. Quindi ha due. Tutte le cellule, questa formazione di bastoncino, hanno sempre due cromatidi. In realtà, poi adesso qui il centrosoma è sempre posto al centro per semplificare. Nei cromosomi può non essere così al centro di questo nostro bastoncino del cromosoma. Spesso e volentieri ha una delle due estremità. Quindi fare il discorso sui cromatidi ha meno importanza. Nel senso che ci sono effettivamente dei cromosomi in cui il centrosoma è spostato a un lato, per cui tu hai un cromatide solo e il centrosoma, o quasi. In genere ci sono sempre due cromatidi col centrosoma, la lunghezza di un cromatide rispetto all'altro può essere diversa. Quello che è importante sapere e capire è che durante la sintesi i cromatidi raddoppiano, quindi se erano due cromatidi diventano quattro cromatidi e basta. I cromosomi invece numericamente restano uguali. Durante la mitosi, vedete, questo qui è il cromosoma raddoppiato dopo la sintesi, qui abbiamo la fase di sintesi del DNA, il cromosoma raddoppia. Però questo avviene prima dell'ingresso in mitosi, cioè siamo durante la sintesi del DNA nell'interfase. Poi, fase G2 si entra nella mitosi, la fase G2 fa il controllo che la sintesi sia avvenuta correttamente, si ha la mitosi vera e propria, quindi la formazione, la rottura del nucleo, la formazione del fuso mitotico e l'allineamento dei cromosomi. A questo punto si spezza il cromosoma in due e il contenuto del DNA, quindi il contenuto del numero dei cromatidi, torna ad essere quello originario di partenza. Basta. Però non è corretto dire passi da due a quattro cromatidi. Lo fanno molto questo discorso per far capire bene come funziona il sistema, sì. Però il concetto è che raddoppia il DNA, ma il numero di cromosoma resta costante, questo che bisogna focalizzare. Il resto ho risposto?
Sì, in effetti è vero, fanno molto quell'altro discorso dicendo che la prima è monocromatica, la seconda.
Ma non è monocromatica, qui hai due cromatiche. Uno un lato del cromosoma e l'altro un altro del cromosoma. È dicromatica. È quello che. Cioè tu passi da due a quattro cromatidi, non da uno a due. Cioè, ne hai uno qua.
Quanti cromosomi
sono
nella prima?
Sono due cromosomi, quello rosso e quello blu.
Dicromatica vuol dire, da quello che ci sono i libri, vuol dire che sono due cromatidi per cromosoma.
Dicromatidica, ma non
sì.
Monocromatidica.
Ok, quello di sopra ha un cromatide per cromosoma.
No, ha due cromatidi per cromosoma.
Allora non ci vedo bene.
Allora c'è un cromosoma rosso e un cromosoma nero. È piccola, non pensavo di farmi vedere questo. Un cromosoma rosso e un cromosoma nero. Okay. Questi sono i cromosomi.
E quello di sotto però cambia un po'. Vedi?
Non guardare adesso quella di sotto, guarda quella di sopra. Quella di sopra ha due cromosomi, giusto?
Sì.
Ognuno vedi che ha il centromero, che è il pallino al centro.
Sì.
E poi due cromatidi, uno rosso qua e uno rosso qua, uno nero qua e uno nero qua. Quando duplica durante la sintesi, il centromero resta uno, vedi?
Uh-huh.
Però i cromatidi sono raddoppiati, quindi qui c'era un cromatide e adesso ce ne sono due, qui ce n'era un altro e adesso ce ne sono due. Quindi ogni cromosoma ne aveva due, era di cromatidi, poi diventa quadricromatidi, cioè diventa con quattro cromatidi. Poi ci sono dei cromosomi che effettivamente hanno un solo cromatide, però sono, per esempio nel nostro organismo ne abbiamo uno solo, quindi, cioè, che è la Y, quindi neanche tutti. Cioè.
Grazie.
E niente, niente. No, è importante focalizzarsi sul fatto che viene duplicato il contenuto del DNA. Quindi fondamentalmente la profase è importante per la rottura del nucleo e lo spostamento dei centrosomi lungo il fuso, quindi la formazione del fuso che avviene in metafase, l'allineamento nella prima parte della metafase dei cromosomi avviene durante tutta la metafase, anafase rottura del cromosoma, telofase divisione della cellulare che termina con la citodiesi che è effettivamente la rottura delle due cellule figlie, che dicevo essere cloni della cellula madre in origine, poi in pratica abbiamo tutti gli eventi di combinazione, crossing over, eccetera, per cui negli organismi complessi questo non avviene. Nei batteri invece sono esattamente cloni perché non c'è crossing over, non c'è nessuno scambio genico, quindi i figli sono esattamente uguali ai genitori. Noi però dobbiamo parlare di duplicazione, quindi questa era soltanto un'introduzione all'importanza della fase di sintesi del DNA, che va duplicato interamente per tutta la lunghezza del cromosoma. I cromosomi sono strutture molto lunghe nel nostro organismo, partendo sempre dal nucleotide singolo. Ve l'avevo già detto la struttura dei nucleotidi, quindi non la ripeto più di tanto. Quello che caratterizza il nucleotide è la base azotata. Il DNA è fatto da due eliche, nel momento da un'elica, scusatemi, a doppio filamento, nel momento in cui si deve duplicare, quindi sintetizzare il DNA, tutto il DNA va duplicato e sintetizzato. Quindi entrambi i filamenti del DNA vanno completamente copiati e ritrascritti. In filamenti identici, assolutamente identici di DNA. Quindi non per complementarità, no, niente. Ovviamente i due filamenti però sono complementari. Quindi nel momento in cui io per complementarità copio un filamento, origino automaticamente quello che è l'altro filamento di DNA, giusto? E viceversa. Quindi nel momento in cui per complementarità viene copiato un filo, è come se facessi la copia dell'altro filamento. Quindi, cosa succede? Il DNA, vi dicevo che ha un verso. Il DNA ha questo verso che è 5'3'. Viene definito 5'3', non 3'5', perché tutti gli enzimi del nostro sistema sono in grado di leggerlo in direzione 5'3'. Quindi non è che il 5' sia più importante del 3', ma è da dove i nostri enzimi riescono a leggerlo. Ovviamente tutti e due i filamenti hanno un'estremità 5' e un'estremità 3', che però saranno poste in modo antiparallelo, quindi uno inizierà dal 5' e andrà verso il 3', l'altro andrà dal 3' al 5', ma entrambi vanno copiati e con lo stesso metodo. Il problema è che il DNA è un'elica, se noi lo srotolassimo tutto per copiarlo, questo si avvolgerebbe, si romperebbe, si disintegrerebbe e soprattutto chi poi si metterebbe lì a ricompattare, a riformare l'elica sarebbe assolutamente impossibile. Quindi per duplicarlo il DNA va srotolato e aperto agli enzimi che lo devono duplicare poco per volta. Questo fa sì che lo si possa aprire in un punto preciso, non si srotola completamente l'elica del DNA. Quindi avremo sicuramente un filamento che espone nel sito di accesso degli enzimi la sua estremità 5' e l'altro filamento che fatalmente esporrà l'estremità 3'. E questo genera il problema durante la duplicazione del DNA. Vi ricordo che l'estremità 3' è quella che termina col gruppo ossidrilico completo, l'estremità 5' è quella che termina col fosfato. Perché il fosfato è legato in posizione 5 e lo ossidrilo in posizione 3, questa è di nuovo la ripetizione della stessa cosa. Noi abbiamo un filamento che va in direzione 5'3' e un altro filamento che avrà in direzione sempre 5'3', però vedete che è antiparallelo. Ovviamente i due filamenti avranno le basi accoppiate per complementarità, l'abbiamo visto l'altra volta. Quello che bisognerà fare sarà allontanare i due filamenti, quindi andare a disturbare questi legami idrogeno che tengono uniti le basi per allontanare i filamenti e poi iniziare la copiatura dei due filamenti. Questo ve lo salto. C'è un'altra cosa, un altro elemento da considerare, che il DNA, dicevo che normalmente si trova non completamente libero nel nucleo della cellula, ma è protetto da proteine che sono gli istoni, che hanno proprio la funzione di evitare che il DNA si danneggi in qualche modo. Gli istoni, dicevo che formano gli ottameri, costituiti da 4 più 4 proteine, che assumono una forma cilindrica. E su questo vado un po' di fretta perché l'avevo già raccontato, però se ci sono dei problemi, attorno a cui l'elica del DNA, che è quella rosa, va a fare due giri andando a legarsi, quindi viene ordinato, se vogliamo, dalla presenza di questi istoni. E poi vi ho anche detto che la presenza di questi istoni può far assumere una conformazione più o meno stretta al nostro DNA, nel senso che normalmente il DNA, questi istoni si compattano tra di loro e danno al DNA un aspetto ancora più protetto, ancora più compattato, che è la cromatina vera e propria. Questa può essere o eucromatina quando la struttura è un po' più lassa o eterocromatina quando la struttura è molto più densa. La struttura della cromatina è importantissima quando si parla di trascrizione del DNA, quindi produzione di proteine, cioè trascrizione del DNA in RNA messaggero, perché laddove la cromatina è troppo condensata, gli apparati, i fattori di trascrizione non riescono ad aggredire il DNA e quindi a trascriverlo. Per invece la duplicazione del DNA è importantissima non tanto durante la fase di sintesi, perché nella fase di sintesi noi abbiamo chiaramente un aspetto della cromatina che sarà lasso, perché ovviamente il DNA viene srotolato anche tra i due filamenti, quindi non possiamo pensare che si trovi uno strato di cromatina condensata. Tuttavia, non appena il DNA è stato duplicato interamente, gli istoni e la cromatina si ricondensano e il cromosoma si presenta in una forma estremamente condensata, che è quella che poi siamo abituati a osservare nei libri, eccetera, che non è una forma naturale del cromosoma. Noi il cromosoma lo riusciamo a visualizzare bene soltanto quando è condensato così tanto, perché siamo nella fase premitotica. Perché il DNA durante la mitosi va protetto, il DNA va duplicato, però se potesse frammentare la cellula durante la mitosi, subisce degli stravolgimenti enormi a livello del nucleo che scompare, a livello del citoscheletro della cellula che scompare interamente per dare origine a quello che è il fuso mitotico. E durante l'anafase noi abbiamo proprio il fuso mitotico che stira il cromosoma e lo strappa. Se il DNA non fosse saldamente mantenuto all'interno di questi cromosomi, probabilmente si romperebbe in chissà quali modi. Invece la rottura deve essere precisa, quindi dovete tenere presente che durante la mitosi il DNA è in uno stato estremamente condensato di cromatina. Questi sono i cromosomi, forse questo avrebbe aiutato la risposta di prima del nostro organismo. Qui i cromosomi umani, vedete il centromero, è sempre rappresentato da questa strozzatura, e abbiamo sempre due cromatidi, eccetto nel caso, però ce l'ha lo stesso, dell'Y, che è questo cromatidio molto più piccolo. Questo dà più o meno un'immagine di come è ripartito il DNA, quindi abbiamo un quantitativo di DNA molto maggiore nel cromosoma 1 e nel cromosoma 2 piuttosto che nel cromosoma 18. Questo non ci dice nulla sull'importanza dei geni contenuti all'interno del cromosoma, per carità. Si
può alimentare?
Sì. Devo ripetere qualcosa? No. Questo è un bandeggio cromosomico, però non mi interessa più di tanto, è semplicemente come è stato ottenuto il bandeggio e il metodo di clonazione.
Genoma.
Questo è il nostro genoma, sì. Sono tutti i nostri cromosomi e il bandeggio deriva dal fatto che si usano delle colorazioni per l'eterocromatina e l'eucromatina, per cui le zone più dense sono le zone di eterocromatina, perché chiaramente sono più dense, le zone meno dense sono le zone di eucromatina. Quindi il cromosoma completo assemblato si manifesta poi in questo aspetto. Sì, salvo che però il codice di lettura poi è molto interno, non lo si vede. Cioè all'interno, non so, di questa banda di eucromatina noi potremmo avere anche 400 geni, per quello che ne so io. Quindi è un concetto, mentre magari in questa banda qua larghissima potremmo non avere nessun gene, cioè è impossibile, però le quantità di geni contenuti lì sono considerevoli, insomma. tenete presente però ecco che la quantità di geni rispetto alla quantità totale di DNA è bassissima, eh. Cioè noi abbiamo tantissimo DNA e di geni, cioè di materiale che poi viene effettivamente trascritto dalla, effettivamente regina una proteina, c'è cioè una minima parte, veramente, tutto il resto sono sequenze non ancestrali tipo l'appendicite che ci si porta dietro, ma la maggior parte sono sequenze regolatorie, quindi o promotori o zone di regolazione, quindi di legame per proteine che vanno a regolare l'attività dei geni. Poi chiaramente ci sono anche dei geni in disuso, se virgolette, che si porta dietro uno dall'evoluzione, ma sono anche lì abbastanza pochi, e sequenze per esempio virali che si sono integrate nel corso dell'evoluzione nel nostro genoma e lì sono rimaste, perché all'epoca magari hanno anche sortito qualche effetto positivo, evidentemente vantaggioso per l'evoluzione della specie, e poi si sono caduti in disuso. Comunque non tutto il DNA viene poi trascritto. Però noi siamo sempre alla duplicazione. Allora, cosa succede? Questa è un'immagine tridimensionale che cerca di far capire come funziona la duplicazione. Noi abbiamo sempre due filamenti che vanno in orientamento antiparallelo. La prima domanda era come facevano cioè come veniva mantenuta questa duplicazione, ovvero quando noi duplichiamo il DNA utilizziamo, non lo so, è la domanda, i due filamenti come stampo e produciamo una nuova elica di DNA, oppure e semiconservativa, oppure utilizziamo sì i due filamenti come stampo, però un filamento verrà associato a un filamento nuovo e l'altro filamento insieme a un altro filamento nuovo, e quindi la duplicazione non è semiconservativa. È semiconservativa. Sono state fatte le prove di questo, è stato marcato il DNA che si doveva dividere, duplicare, è stato poi controllato l'esito della duplicazione. Se il meccanismo fosse stato conservativo, chiaramente noi avremmo avuto le due cellule figlie, una col DNA marcato e l'altra col DNA non marcato, perché chiaramente non c'era, i due filamenti parentali restavano da una parte e i due filamenti figli dall'altra. Al contrario invece si è visto, come avevo anticipato, che la duplicazione è semiconservativa, quindi in ogni cellula figlia noi avremo un filamento che è quello da stampo e l'altro filamento che è quello nuovo. Questo va anche in allineamento a quanto vi dicevo prima. Voi non dovete immaginarvi che tutta la doppia elica di un cromosoma venga separata, i due filamenti vengano messi in parallelo di fianco all'altra e vengano duplicati. Questo non sarebbe possibile perché la lunghezza del cromosoma è tale che non permetterebbe questo senza l'avvento di errori, di nodi, di va a sapere cosa. Per cui il DNA viene srotolato un po' per volte e duplicato man mano. Alla fine il risultato è che si srotola tutto, però non resta a singolo filamento tanto durante la vita durante la duplicazione. Cioè, quello che viene srotolato immediatamente viene ricopiato. Quindi di fatto il DNA è sempre a doppio filamento, anche durante la duplicazione, con breve eccezione. Adesso ci arriviamo a quello. Quindi questo era l'esperimento che vi dicevo con la marcatura. La marcatura è stata fatta con del trizio radioattivo e in realtà poi sì, per fare il controllo sono state fatte delle... andate a controllare varie generazioni di questa cellula, comunque il risultato è lo stesso, sapete già che è conservativa, quindi non mi dilungo più di tanto. Cosa avviene allora se sei conservativa? Avviene un qualcosa di questo tipo. Man mano la doppia elica verrà srotolata in un punto preciso. Per ogni cromosoma il punto preciso di srotolamento, cioè l'inizio della duplicazione, avviene sempre nello stesso punto. Da un cromosoma all'altro questo inizio di replicazione può variare, può essere posto in una posizione diversa, chiaro? Quindi ogni cromosoma ha una sua forcella di replicazione, però all'interno lo stesso cromosoma si dividerà anche 300 volte, ma sempre nello stesso modo, perché il punto di separazione dei due filamenti è sempre lo stesso, sarà quello riconosciuto dagli enzimi, in particolare dall'elicase, che è l'enzima che poi deve andare a sciogliere i due filamenti. I meccanismi sono stati studiati più sui batteri perché erano più semplici e poi sono stati riportati sugli organismi eucarioti, dove funzionano esattamente nello stesso modo, con una maggiorazione nel numero degli enzimi coinvolti e quindi nel controllo di quanto sta avvenendo. Quindi ogni cromosoma avrà un punto di rottura, se vogliamo, dove l'enzima elicase andrà a srotolare l'elica e i due filamenti che la compongono verranno allontanati. Nei disegni si vedono belli allontanati, in realtà nel nostro organismo vengono appena allontanati, cioè non è una distanza enorme. Considerate che tutto l'apparato che presiede la duplicazione complessa mantiene unite, se vogliamo, contemporaneamente tutte e due le eliche. Cioè è come se tutti gli enzimi che duplicassero il DNA contattassero un'elica da una parte e l'altra elica dall'altra e non le lasciassero mai andare finché sono singole. I due filamenti vengono lasciati da questo apparato soltanto quando sono di nuovo accoppiati al loro nuovo filamento complementare. Quindi è come se qua in mezzo ci fossero tutta una serie di proteine che collegano questo filamento a questo filamento, quindi non esiste spazio vuoto, non esiste reale allontanamento dei filamenti, cioè c'è qualcosa in mezzo sempre che li mantiene uniti in quella posizione. A livello della forcella dell'applicazione si andranno a posizionare gli enzimi che devono presiedere la costruzione della nuova elica, del nuovo filamento di DNA. Ovviamente gli enzimi lavoreranno gli uni su uno dei due filamenti, gli altri sull'altro filamento di DNA e lì nascono i problemi. Allora, in generale come funzionano? Gli enzimi che fanno questa azione della duplicazione in particolare sono la DNA polimerasi 2, che è la principale che serve a appaiare le basi complementari al filamento di DNA. Quindi quale sì che sia il filamento che viene duplicato, ci sarà una DNA polimerasi che associa a ogni base una nuova base complementare. Non è l'unico enzima che interviene, per carità, esistono tutti un insieme di fattori che avvicinano la polimerasi, che la mantengono stretta, che l'aiutano a funzionare correttamente. La polimerasi ha anche un altro ruolo, che è quello di correttrice di bozze, viene detto, perché con la sua, da una parte attacca la base complementare, dall'altro lato controlla la base che ha appena attaccato e verifica che sia effettivamente complementare a quella del filamento stampo. Se non lo è, ha un'azione duplicasica, quindi smantella questo legame e andrà poi a ricostruire e attaccare il mattoncino giusto, quindi la base giusta. Quindi ha anche un'attività, sempre la DNA polimerasi, l'attività è detta di correzione di bozze. Ed è il primo controllo, il primo soltanto, che viene fatto sulla duplicazione del DNA. Per cui la polimerasi è in grado, mentre copia il filamento, di controllare quello che sta facendo. Commette comunque anche degli errori, per cui poi ci sono anche altri metodi di controllo. Chiaramente le basi quindi vengono appaiate per complementarietà e così si riforma il filamento nuovo. Questa è la regola principale. E avviene così per entrambi i filamenti. Il problema qual è? Vediamo prima, andiamo in ordine. Come funziona la polimerasi? La polimerasi è un enzima. Per funzionare, cioè per attaccare una base azotata, un nucleotide, scusatemi, nuovo, al filamento nascente di DNA, ha bisogno di consumare energia, come tutti gli enzimi. L'energia da dove la prende? Dall'idrolisi dei gruppi fosfato. Di nuovo, i nucleotidi sono liberi come nucleotidi trifosfato nel nucleo della cellula, quindi avremo questo nucleotide a cui vedete sono agganciati tre gruppi fosfato. La polimerasi sarà in grado di idrolizzare due fosfati da questi nucleotidi, che diventeranno così nucleotidi monofosfato, e con l'energia derivata da questi idrolisi riusciranno a formare il legame tra un nucleotide e l'altro. E quindi ad appaiare, a legare tra di loro due nucleotidi. Quindi è la polimerasi che funziona come gli enzimi classici, idrolisi dell'ATP, produzione di energia che gli permette di agganciare un nucleotide al nucleotide gemello. Chiaramente il nucleotide scelto viene scelto in base alla complementarietà col filamento che funge da stampo. Fin qua mi seguite? Qual è il problema? Il problema è che, ecco, qui si vede bene cosa succede quando si trottola il DNA, scusate, torno un attimo indietro. Immaginate che questa è solo la polimerasi, attorno alla polimerasi lavorano tutta un'altra serie di fattori e di enzimi che cooperano per questo sistema. Quindi la doppia elica del DNA viene intrappolata in un grande insieme di proteine, per cui non resta libera. Quando vi dicevo che non dovete mai immaginare questi due filamenti che se ne vanno uno da una parte e uno dall'altra, non succede mai, anche perché sennò veramente non si riformerebbe l'elica, sarebbero poi troppo lontani. e quindi avvolge tutto il sistema e lo mantiene compatto. Qual è il problema? Che è un enzima, appunto, quindi catalizza questa reazione di legame come veniva catalizzata, come l'abbiamo studiata quando abbiamo studiato come era formato il DNA. Il nucleotide si lega al successivo per un legame 5'3'3', cioè il fosfato in posizione 5, il carbonio 5 di un nucleotide viene legato al carbonio in posizione 3 del nucleotide precedente, giusto? E la polimerasi lavora in questo modo, quindi andrà sempre ad attaccare al 3' di un DNA. Cosa succede? Che noi abbiamo due filamenti che però sono antiparalleli, per cui un filamento effettivamente avrà questo orientamento qui, per cui la polimerasi lavorerà tranquilla in questo orientamento. L'altro filamento sarà antiparallelo, quindi la polimerasi per un po' lavora, però poi incontra la forcella di replicazione da dove è stato rotolato il DNA, per cui non può andare avanti e quindi si stacca. Per cui un filamento, il filamento 5'3', procederà correttamente, cioè una volta che è stata iniziata la duplicazione su questo filamento, tutto il filamento man mano si srotolerà, però la produzione del suo filamento complementare avviene normalmente durante lo spostamento delle elicasi. Al contrario, il filamento 3'5' non riuscirà a procedere in questo modo e formerà piccoli frammenti, che sono detti frammenti diocazzati. Vediamolo bene, sempre lo ripetiamo bene. Abbiamo i due filamenti, filamento 5'3' e il filamento 3'5'. Vediamoli ben separati. Noi abbiamo l'elicasi che a un certo punto qua rompe. Quindi l'elicasi dobbiamo immaginarci come una molecola grossa, non che sta qua, perché in genere viene disegnata come una specie di pallino al limite cioè posto qui. No, è un grosso pallone, se volete, che occupa tutto lo spazio tra i due filamenti e li tiene fisicamente separati, se no questi tenderebbero a rivicinarsi, proprio detto molto. Cosa succede? Quindi occupa tutto questo spazio. Allora, questo spazio di srotolamento è poi sempre lo stesso e dipende dalla grandezza dell'elicasi, che è sempre la stessa. Quindi il DNA verrà srotolato per questa quantità di spazio tutte le volte, non di più. Chiaro questo, certo. Per cui l'elicasi srotola. Allora cosa succede? La polimerasi si attacca e cosa fa? Da una parte filamento 5'3', dov'è? Qua, non ha assolutamente problemi perché lei si attacca, inizia a mettere il primo nucleotide, poi mette il secondo, poi mette il terzo, poi mette il quarto, via dicendo. Quando arriverà qua in fondo, l'elicasi nel frattempo si sarà spostata e quindi altro DNA sarà srotolato, altri due filamenti si saranno allontanati, per cui questa polimerasi continuerà a seguire questa direzione e non interromperà mai il suo lavoro. È più difficile da spiegare che da capire se lo seguite bene come lui. Nell'altro filamento il problema è diverso, perché l'elicasi si attacca. Si attaccherà qua se è stato srotolato tutto questo pezzo. E cosa farà? Attaccherà il primo nucleotide indicato qui, perché si immagina che si risrotoli. Attaccherà il primo nucleotide, poi il secondo nucleotide, poi il terzo nucleotide, poi il quarto, però finisce il DNA. E quindi non potrà più andare avanti. In compenso l'elicasi, che prima era qui, si sarà spostata e avrà srotolato ancora la doppia elica. Quindi la polimerasi che agisce in questa direzione qua si dovrà bloccare per forza perché non c'è più DNA da copiare. In compenso qua ci sarà del DNA che va copiato. Per cui cosa farà? Si riaggancerà qui e copierà questo pezzo qua. Poi però, scusate, incontrerà il pezzo che già c'era, per cui non potrà più andare avanti. Allora si staccherà di nuovo, nel frattempo l'elicasi si sarà spostata, qui ci sarà un nuovo frammento e andrà avanti così. Quindi la duplicazione di questo filamento, che è quello antiparallelo, avverrà per frammenti. Questi frammenti sono detti frammenti di Okazaki, perché è l'individuo, solo un giapponese poteva scoprire una cosa del genere, che l'ha scoperti. I frammenti di Okazaki come vengono uniti tra di loro? Vengono uniti da un enzima che è la ligasi, che sfrutterà di nuovo i fosfati, l'idrolisi dei fosfati presenti sul primo nucleotide di ognuno di questi filamenti di Okazaki per andare a formare un legame col frammento di Okazaki successivo. E quindi si andrà a ricompattare il DNA. C'è un altro aspetto che non abbiamo ancora considerato che lo spiego adesso.
Non ho capito. Se il gas come fa a ricostruire la parte mancante?
Non c'è parte mancante, lo fa un altro enzima, lo fa sempre il gas, non ci ho ancora detto che c'è una parte mancante. Per ora vi ho detto no, c'è in realtà, però per ora non ve l'ho detto, perché per ora gli ho detto semplicemente che si attacca qua e finisce a questo nucleotide qui, quindi in teoria non c'è nessuna parte mancante, deve solo unire due nucleotidi che sono vicini.
Ah, okay.
Adesso faccio un'anticipazione, perché in realtà la parte mancante c'è, sì,
vi spiego.
Infatti c'è. Però la spiego per gradi perché diventa un pochettino più semplice. Intanto dovreste aver capito come funziona l'azione della polimerase, perché da una parte fa i filamenti e che la ligase, su cui poi ritorneremo, unisce poi due nucleotidi che si trovano vicini, uno dei quali sarà trifosfato, quello 5', con quello che arriva dalla parte precedente. Perché ci sono dei filamenti mancanti? Qui torniamo all'azione della polimerase. La polimerase è un enzima che per funzionare ha bisogno di un priming, cioè di un input di inizio, non può partire a mettere del DNA dal niente. È un controsenso, può apparire un controsenso, ma la polimerasi non riesce a iniziare la duplicazione da sola. Ha bisogno di quello che viene definito priming, un primer, che è una corta sequenza di nucleotidi complementare al DNA di partenza, a cui che serve da stampo, da cui poi la polimerase attaccando si parte a copiare il filamento. Cosa significa? Che la prima copiatura del DNA, l'inizio di ogni frammento, viene dato sempre da un'altra polimerase, che non è proprio la polimerase 2 che va a fare tutto il lavoro, ma viene fatta su RNA. Per cui cosa succede? Che quando noi sintetizziamo l'elica, qui viene, prendiamo sul filamento che va correttamente, che è più facile da capire. Non è rappresentato, vero? Dov'è qui? Ecco. Forse non è chiarissima l'immagine, però qua. Allora, la polimerasi per agire, vi dicevo che ha già bisogno di uno stampo. Questo viene dato da altri enzimi. In particolare l'enzima che si occupa di questo è una polimerasi che si chiama primasi. Perché primasi? Perché dall'input, dall'inizio, dalla partenza alla copiatura del DNA. Questa primasi cosa costruisce? Costruisce dei corti frammenti di RNA, quindi acido ribonucleico, con lo zucchero sarà uno zucchero ribosio, e se c'è come base risultata c'è l'uracile, mi raccomando, quindi tutte le caratteristiche, è un RNA a tutti gli effetti, che andrà a legare per complementarità al filamento di DNA. Quindi l'inizio della duplicazione avviene con questi grossi filamenti che sono sulle 10-15 basi, proprio a dir tanto, di inizio. Una volta che si è legato questo frammento di RNA grazie alla primasi, la polimerasi si attacca letteralmente al DNA che deve copiare e al frammento di RNA e inizia quella che è la duplicazione vera e propria del DNA, cioè la costruzione del filamento parallelo. Per cui servono questi agganci di RNA. Perché vengono fatti con RNA e non con DNA? Perché l'RNA si degrada più facilmente, ve l'ho detto, è estremamente degradabile, poi essendo diverso dal DNA viene riconosciuto, al termine del processo verrà rimosso e sostituito con del DNA dalla polimerase, quindi è un passaggio intermedio che serve a favorire l'accesso della, senza quale la polimerase non potrebbe accedere al DNA e quindi iniziarne la copiatura, però poi va rimosso e va sostituito con del DNA. Alla fine noi il DNA ce l'abbiamo fatto tutto di DNA, non a tratti con dei trattini di RNA in mezzo. Tuttavia questi primer di RNA non vengono persi durante la duplicazione, ma vengono tutti spostati al fondo del cromosoma, cioè alla fine vengono sempre attaccati in fondo all'elica, non possono venire a lucina lanciati, e sono quelli che formano poi il telomero, l'allungamento del telomero. Per cui più una cellula si divide, e ipoteticamente più ci dividi più vita hai avuto di dietro, quindi più vecchi, più questi telomeri saranno lunghi. il motivo per cui la pecora d'olio è clonata, è morta molto prima di quanto avrebbe dovuto, è che è stata clonata da una cellula adulta che aveva già dei telomeri lunghi, giusto? E quindi lei è partita normale come clone della mamma pecora che è stata presa, ma di fatto partiva già con dei telomeri lunghi, quindi il suo stato cellulare era già un stato cellulare invecchiato rispetto al stato cellulare di un individuo pecora normale. Quindi questi telomeri derivano proprio da tutti questi piccoli frammentini di DNA che vengono poi schiaffati in fondo al DNA, che non servono a niente, si accumulano durante la divisione. Tenete comunque presente che la maggior parte delle nostre cellule non è che facciano tante divisioni, cioè molte cellule si dividono in continuazione, la maggior parte non si divide.
Se ho
capito,
allora c'è il paragrafo che viene messo alla primasi e
sì.
Dopodiché quando viene tolto l'RNA e sostituito con il DNA,
allora prima viene costruito il, allora il DNA primer, questo è visto sui frammenti di Okazaki. Allora, noi abbiamo il filamento 5'3', viene duplicato, sarebbe la duplicazione sarebbe in direzione 3'5', non può avvenire, facciamo i frammenti di Okazaki, come abbiamo detto, quindi inizia tutto qua, dove si sarà srotolato all'inizio. Viene attaccato un piccolo frammento di RNA dalla primasi. Questo frammento di RNA sarà per carità complementare, arriva alla polimerasi, si appoggia a questo primer di RNA e costruisce quello che è il frammento di Okazaki, complementare al filamento. Poi nel frattempo l'elica si è srotolata un altro pezzettino, la primasi fa di nuovo un primer di RNA, la polimerasi si aggancia e rifà il frammento di Okazaki. Poi cosa succede? Tutti questi frammenti vengono rimossi da enzimi specifici, che non possiamo neanche entrare nel merito, che enzimi sono. Fatto sta che si creano qui dentro dei buchi, che erano i buchi che dicevi tu, per cui la ligasi, oltre a unire due filamenti, dovrà prima riempire questi buchi dati dall'assenza, dalla scomparsa di questi primer di RNA. Quindi andrà prima a rimpiazzare questi primer di RNA col DNA e lo farà agendo esattamente come dice la polimerasi, cioè questa volta non c'è bisogno di un aggancio, di un priming, perché l'aggancio è dato dal DNA, si può appoggiare al DNA che c'è lì. Non ha più niente, il problema della polimerasi è che non sa cosa appoggiarsi per costruire l'elica. Invece, in questo caso, c'è un appoggio che è dato dal resto del filamento di RNA. Una volta che l'avrà riempito con del DNA, fondamentalmente dovrà unirlo. E lo unirà idrolizzando il fosfato, che è presente nella prima base del DNA del frammento di Okazaki. L'energia che deriva da questo legame gli permetterà di fare il legame con l'altro frammento. Quindi la ligasi come funzione essenzialmente è quella di legare i due frammenti di DNA, poi con l'aiuto di altri enzimi eccetera fa anche questa azione di rimozione dei primer di RNA e di ricostruzione di quel frammento che si è originato con del DNA esposto. Alla fine quello che ne viene fuori è che noi abbiamo una splendida elica tutta di DNA. Questi frammenti di RNA, vi dicevo, in realtà vengono tolti, smantellati, ma non vengono persi del tutto.
Anche c'è, questo voglio sapere, c'è un motivo fisiologico per questo o è così e basta? Se c'è qualcosa di buono, mi sembra una cosa, porta un invecchiamento.
C'è qualcosa di buono, nel senso che l'industria farmaceutica, penso tutti darebbero non so che per capire come si fa a rimuoverli definitivamente, non li chiederemo più, probabilmente lì veramente sarebbe...
Non la... si è trovata.
No, è sicuramente la causa dell'invecchiamento, quindi che la natura abbia previsto che comunque gli organismi dopo un po' debbano degenerare, questo sicuramente è quello il motivo. L'altra cosa è che in realtà... si muore adesso di vecchiaia, se vogliamo, una volta no, nel senso che si moriva mille volte prima per altri motivi, quindi non c'era neanche da affrontare questo problema, è una malattia recente la vecchiaia, possiamo dire, non è sicuramente l'idea, però ecco, non ci sono prove certe. triste da dire, mi metto la mano sul fuoco perché così. L'idea è che se si riuscisse in qualche modo a riportare lo stato dei telomeri all'origine, si otterrebbe un nuovo ringiovanimento, ma non si otterrebbe l'invecchiamento della cellula. La cellula invecchia perché comunque sono tante le componenti che fanno invecchiare la cellula, gli enzimi non funzionano così bene, il metabolismo è alterato, quindi non è solo una questione di DNA. Però sicuramente il DNA perde mobilità, perde la capacità di riprodursi, perde tutti gli elasticità, si può dire, anche se non viene, se forse non è correttissimo. E molti scienziati sostengono che probabilmente la rimozione dei telomeri, la potenza basterebbe perché andando ad agire sul DNA poi agirebbe su tutti i sistemi della cellula. Non c'è una prova.
Se ci possono. Sta solo su quello interno.
Sta sempre tra primo di tutti e due i filamenti. Perché viene poi schiacciato all'estremità, quindi tutti e due i filamenti poi alla fine avranno il loro RNA e sarà tre primo di tutti e due. Chiaramente laddove c'erano i frammenti due kazaki, tu hai un fenomeno più lungo di un altro filamento che avrà pochissime addizioni di base. Quando questo DNA si ridividerà una seconda volta, il telomero c'era, viene aumentato, viene letto aumentato, per cui ogni volta che la cellula si divide la cellula figlia ha un telomero più lungo. Quindi è l'unica cosa che aumenta nel nostro DNA.
Grazie.
Sul fatto che sia veramente la causa, non so, molti dicono di sì. Però.
Sarebbe bello.
La ligasi fa questo sostanzialmente, quindi al di là di rimpiazzare le basi, che non lo fa da sola, permetto questo, di questi primer, ma ci sono poi delle polimerasi vere e proprie, che sono quelle che addizionano per complementarità i nucleotidi giusti, la ligasi questo non sarebbe in grado di farlo. Azione prima della ligasi è proprio andare a unire due frammenti, idrolizza il fosfato, dov'è che si inizia qua? Perché c'è un suono? Fammi capire. Non è che lo capisco tanto, però finisce, cioè il frammento dovrebbe finire con due fosfati, quindi l'idrolisi di due fosfati porta l'energia sufficiente per la formazione di questo legame. Tutto qua. Quindi il fatto che chiaramente utilizzi dell'ATP, però non capisco perché qua abbiano messo un fosfato solo, perché lo prendono dall'ATP. Scusa, ho capito adesso, cioè ti fa vedere come viene costruito il nucleotide, però noi abbiamo già detto che partiamo già da dei nucleotidi. Fosfato, quindi non ha assolutamente senso. Chiaramente i nucleotidi diventano trifosfati perché il fosfato viene sempre preso dall'ATP, questo in tutte le nostre cellule, quindi il nucleotide monofosfato diventa tutti di fosfato e trifosfato perché viene preso dall'ATP, però nel momento in cui viene unito è poi già un nucleotide trifosfato, per cui qui avremo un nucleotide con due fosfati più quello legato che ci serve a mantenere nell'elica del DNA, l'idrolisi di questi due creerà il legame. L'elicasi, ve l'ho sostanzialmente già detto, è un enzima che separa sì la doppia elica, che, ripeto, non dovete vederlo come un enzima che allontana le eliche e poi se ne va per i fatti propri, ma resta e mantiene le eliche in posizione nel momento in cui le ha separate. Quindi si sposta mantenendo separate le due eliche e la duplicazione avviene nel terreno lasciato libero da questa elicasi. Quindi questa immagine qua, seppure fantasiosa, rende abbastanza bene l'idea perché fa vedere come funzioni come una cerniera che va poi a separare le due eliche un pezzo per volta. Al termine ovviamente della duplicazione si staccherà. Questa è di nuovo la polimerasi, dove si rifà vedere come un filamento proceda correttamente perché la direzione di polimerizzazione, quindi costruzione del filamento nuovo, è in direzione 5'3'. Quindi la polimerasi non ha che da spostarsi lungo il filamento e copiarlo. Nell'altro caso invece non riesce a far questo perché in realtà il DNA qui non è ancora stato srotolato, per cui si muove a ritroso, si muove indietro, si muove soltanto per tutto lo spazio che è stato srotolato dalle elicasi e non di più. Quindi forma dei piccoli frammenti che sono i frammenti di Okazaki. Chiaramente tutte queste molecole sono mantenute insieme. Vi dicevo che quando immaginate la replicazione DNA dovete immaginare il DNA durante questa operazione come compattato da tutta una serie di molecole coinvolte in questo sistema. È vero che è importante la polimerase, è vero che è importante la ligasi, è vero che è importantissima le elicasi, ma sono tantissimi fattori che contribuiscono al mantenimento in posizione di tutte queste strutture e l'alterazione o il non funzionamento corretto di uno qualsiasi di questi fattori fa fallire quel sistema. Quindi si formano proprio delle strutture complesse che vanno a circondare il DNA correttamente. Questo qui è di nuovo la solita rappresentazione in cui abbiamo l'elicasi che separa i frammenti, ripeto, come vedete, ve la sempre come una cosa lunga che mantiene tutto il tutta la parte di DNA separato, la contatta, la polimerasi che avvolge il DNA e costruisce il filamento, e la doppia elica che sembra uscire da una tasca dall'interno della polimerasi, la doppia elica nuova. Abbiamo i frammenti dei primer che poi vengono sostituiti, insomma l'ho già detto. E questo cosa succede a livello della replicazione in tridimensione, nel senso che quello che forse è difficile a capire come avviene questo srotolamento. Le due eliche è come se fossero poste in questo modo, per cui le elicasi le separa. Le polimerasi inizialmente partono dallo stesso punto di azione, che è il punto dove effettivamente l'elicasi ha separato le due eliche, e poi si muovono in direzione opposta, tra virgolette, nel senso che una segue l'elicasi, l'altra va nel punto in cui l'elicasi è già stata, cioè perché le ha già separate, però non avrà più modo di funzionare, per cui interromperà il frammento. Qui di nuovo lo stesso concetto, la forcella di replicazione. Tenete presente che le forcelle di replicazione sono quasi sempre interne al cromosoma, non sono mai ai lati del cromosoma. Questo all'inizio non si capiva tanto perché fosse così, perché si diceva sarebbe tanto più comodo partire da un'estremità e poi muoversi. In realtà no, proprio perché i due filamenti sono antiparalleli, uno dei due filamenti partendo dall'estremità avrebbe molti più problemi a venire duplicato. E poi perché agli estremi del cromosoma possono intercorrere più errori, cioè comunque il DNA posto agli estremi di qualsiasi cromosoma non è mai il DNA di qualche gene vitale, è o DNA ancestrale, o DNA di regolazione, è un meccanismo di, fa parte del controllo dello stato del cromosoma, per cui è DNA perso, se vogliamo, che serve per creare del, come si può dire, per proteggere il DNA veramente importante, che è quello più centrale. Si parte sempre dal centro e ci si muove verso i due lati del cromosoma. Con partire dal centro intendo dire che la replicazione parte dal centro, sia mai. E quindi abbiamo la forcella e la costruzione dei due filamenti, uno che andrà in direzione corretta, l'altro che avrà bisogno dei vari primer di DNA andrà in direzione opposta. Qui è soltanto per mostrarvi cosa succede a livello della forcella di replicazione, quindi dove l'elicasi separa le due eliche, che esistono tutta una serie di proteine che contribuiscono, non c'è solo l'elicasi, l'elicasi è quella che fisicamente srotola l'elica, ma tantissime proteine mantengono questo sistema, questa forcella. C'è un'altra cosa da considerare, che mentre noi srotoliamo l'elica, questa elicasi si sposta, immaginate una proprio una cerniera che si sposta durante il filamento di linea. Cosa succede? Che la parte di elica che non è ancora stata separata viene sottoposta a uno stress, a una contrattura, possiamo dire, per cui l'elica della parte che non è ancora stata srotolata tende a superavvolgersi, come se voi aveste un filo tirato alle due estremità, la parte sotto alla fine si incastra, forma dei nodi, non riuscite più a tirare. Questo perché si superavvolge e questo danneggerebbe il DNA. Chiaramente non ci si può permettere che a livello del DNA venga una cosa del genere, per cui esistono una serie di enzimi che sono topoisomerasi, che servono proprio per controllare questo sistema, quindi andare a detensionare la parte dell'elica del DNA che non è stato ancora srotolato, in modo che questo non venga mai superavvolto e non rischi di rompersi. Le topoisomerasi sono due, la topoisomerasi 1 e la topoisomerasi 2, che agiscono in modo diverso ma simile. La topoisomerasi 1 forma una rottura a livello del DNA, rompe un'elica del DNA a livello di una base, fa passare questo filamento sopra l'altro e poi lo riunisce, in modo da aver allentato di un giro l'elica che si era superavvolta. L'altra topoisomerasi, la 2, fa la stessa cosa ma rompendo il DNA in due punti. Esistono da soli, sono sempre enzimi perché dovranno poi ricatalizzare l'unione di questi frammenti e servono a detensionare questo giro dell'elica. Qui cosa c'è? Questa è la topoisomerasi D, di cui vi dicevo. Ovviamente questo qui è un taglio che deve essere reversibile, come vedete in diapositiva, nel senso che la topoisomerase taglia il DNA, fa così scorrere un filamento sull'altro rompendo un giro, cioè allentando di un giro il sopravvolgimento dell'elica, ma poi deve riunire il DNA, se no ha rotto un filamento di DNA, l'ha separato in due, non va tanto bene. Quindi cosa succede? Praticamente va a spezzare a livello di un fosfato il legame, andandosi a unire lei al gruppo fosfato che invece doveva legare il nucleotide successivo. A questo punto lei resta legata alla posizione di rottura. Poi meccanicamente il DNA, allora la topoisomerasi tipo 1 che fa una sola rottura fa in questo modo, si va a legare. Cosa succede? Il filamento che resta libero da una parte ruota sul filamento che invece è rimasto legato, siete d'accordo? Quindi se prima erano iperavvolti, tu rompi da una parte, prima erano così tutti storti, no? Io rompo da una parte e questo ritornano in posizione. Il frammento dove è stato rotto, però c'è ancora legata la topoisomerasi, quindi non si perde la posizione di rottura, resta mantenuta dal fatto che come indice, come segnalibro, abbiamo la topoisomerasi che resta collegata. E quindi la topoisomerasi riesce a fare anche l'azione opposta a quella che ha fatto all'inizio, per cui si va a rilegare al filamento da cui si era, al nucleotide da cui si era staccata prima. E quindi va a rilegare questi due nucleotidi. Praticamente riesce, seleziona due nucleotidi, li stacca andandosi a legare al fosfato di quello che sta più a 5 primo. Ovviamente abbiamo un filamento di DNA che quindi è libero di ruotare sull'altro, per cui allenterà questo giro dell'elica. Quando il giro sarà allentato, quindi l'elica sarà tornata in una posizione più lassa, la topoisomerasi andrà a riformare questo legame tra i due nucleotidi e se ne andrà. Questa è la topoisomerasi 1, perché rompe il DNA in un unico punto. La topoisomerasi 2, non so se c'è la diapositiva, c'è, è questa, sì. Invece agisce diversamente la topoisomerasi 1, perché invece di fare questo lavoro qua, cioè rompere il DNA a livello di un unico filamento, lo rompe a livello di entrambi i filamenti, in corrispondenza nella stessa base. Il meccanismo è più complesso perché ovviamente deve riuscire a mantenere, mentre la 1 bene o male è avvantaggiata dal fatto che un filamento resta collegato, l'altro non se ne può andare tanto in giro perché ci sono la complementarietà delle basi che li mantiene vicini, no? Per cui è naturale che poi ritorni nella posizione iniziale. Qui invece la topoisomerasi 2 cosa fa? In presenza di un sovravvolgimento si va a frapporre andando a rompere tutte e due i filamenti a livello dello stesso nucleotide. Chiaramente lo fa restando agganciata al punto di rottura. Contemporaneamente resterà agganciata a entrambi i filamenti, forse non è chiarissimo da questa immagine, però se va a agganciarsi e rompere, questo è rappresentato in verde, resta agganciato tanto all'uno quanto all'altro filamento verde. Nel momento in cui rompe questo legame a livello di entrambi i filamenti, quest'anello, che è quello verde, è aperto, però non è aperto realmente, perché comunque mantenuto insieme dalla topoisomerasi. Comunque è aperto nel senso che la zona di superavvolgimento, cioè l'altro DNA che era adesso superavvolto con l'elica, passa in mezzo a questa rottura e si stacca. Il tutto però senza che la polimerasi perda aderenza dalle posizioni che ha rotto. Così la topoisomerasi, appena il superavvolgimento si è perso, riattacca l'elica. Cioè se lo vedessimo vedere su, non credo ci sia, no, non c'è. Un'immagine tipo questa, la topoisomerasi 1 va a legarsi soltanto a un nucleotide, rompe quello e poi il DNA gira e ripropone lo stesso legame che c'era all'inizio. Nel caso della topoisomerasi 2 si va a rompere anche questo nucleotide qua sul secondo filamento. Quindi il DNA viene proprio separato, cioè l'elica viene separata in due frammenti, mantenuta però elica. Chiaramente per far questo, questa topoisomerasi deve mantenere il contatto sia la 2, sia con questo nucleotide che con questo nucleotide che sta esattamente sotto. Questo filamento che sarà libero, entrambi i filamenti di questo tratto dell'elica saranno liberi di ruotare. che poi verranno riagganciati dalla peptidomerasa. Ovviamente però è un enzima più grosso che deve mantenere il contatto anche di questa parte del DNA qua, perché se no se ne andrebbe a zonzo, non riuscirebbe a collegarlo. È abbastanza chiaro, il funzionamento della peptidomerasa 2 è un pochino più complesso. L'importante è che vi ricordiate che la 1 rompe il DNA in un singolo punto, la 2 in due punti diversi. Dato che abbiamo un po' di tempo e che vi ho visto molto disperati sulla mia sintosi, se siete cotti no, però la lezione è finita. Se non siete cotti, io vi faccio vedere la meiosi e la mitosi. Bene, bene. Ma veramente, ditemi serenamente se ce la fa. Allora, dottor che la vediamo tutta. Differenza meiosi-mitosi. Intanto, la mitosi parte dal presupposto che ogni cellula... Non c'erano domande sulla parte prima, se c'erano non ci parliamo. Partendo da una cellula, sia che la cellula di origine fosse ploide, sia che fosse diploide, le cellule figlie devono avere lo stesso contenuto di DNA di cromosomi della cellula da cui originano. Quindi la mitosi è una divisione, si dice, conservativa, nel senso che il quantitativo e la tipologia del DNA delle cellule figlie deve essere la stessa rispetto a quella delle cellule madre. La meiosi, al contrario, è detta riduttiva, perché nella meiosi le cellule figlie devono avere un quantitativo di cromosomi dimezzato rispetto ai cromosomi parentali della cellula madre. Quindi la mitosi è quella che riguarda tutte le cellule del nostro organismo e di tutti gli organismi, che devono normalmente dividersi e originare delle cellule che svolgeranno delle funzioni particolari. La meiosi è un evento invece limitato solamente a quelle che sono le cellule germinali, della linea germinale, che per definizione devono andarsi a unire a un'altra cellula germinale, quindi cellule che sono o l'uovo o lo spermatozoo, entrambi devono avere un quantitativo di DNA ridotto, un numero di cromosomi ridotto, perché quando si vanno a unire devono costruire uno zigote, cioè una cellula figlia, che abbia un quantitativo di DNA, che è la somma delle due, che non deve essere doppio rispetto a quello della cellula madre, se no durante l'evoluzione ogni volta che uno figlia avrebbe un aumento nel numero dei cromosomi, chissà dove saremmo arrivati adesso. Allora, la mitosi, ciclo cellulare, ve l'ho già ampiamente descritto. Il ciclo cellulare dura diversamente a seconda anche del tipo di cellula che stiamo considerando. Una cellula embrionale, che è una cellula che sta replicando molto velocemente, tantissimo, perché deve costruire un individuo intero, ed è una cellula assolutamente indifferenziata o scarsamente differenziata a seconda degli stati della vita embrionale che stiamo considerando, avrà sostanzialmente un ciclo che è simile a questo, cioè dove la meiosi e la sintesi si susseguono e quasi non abbiamo fase G1, fase G2. Questo non significa che non ci siano. Normalmente invece la fase G1 è una fase molto importante, anche la fase G2 nel controllo della cellula. Vi dicevo che esistono dei punti di checkpoint, cioè di controllo, che tutto sia andato bene durante la progressione del ciclo cellulare. I punti più importanti sono: uno, vi dicevo all'inizio della fase G1, che è quello che deriva tanto dall'ambiente esterno quanto dall'ambiente interno alla cellula, che deve indicare che le caratteristiche ambientali della cellula sono tali per cui la cellula effettivamente possa andare incontro a una divisione cellulare. La cellula quindi deve essere una cellula intanto che già di per sé stessa è deputata alla divisione, non è una cellula differenziata. Deve avere lo spazio per dividersi, deve avere i nutrimenti e tutti gli stimoli atti al fatto che si divida. Senza questo controllo non si ha progressione del ciclo cellulare. Si ha un controllo durante, perché stiamo partendo dal mitosi, durante la sintesi i controlli sono effettuati soltanto dai sistemi che presiedono alla duplicazione del DNA, quindi ho detto già che la polimerasi ha un'attività di correttrice di bozze, per esempio, che va a vedere se ha integrato le basi giuste. Poi esistono altri sistemi che non vediamo, che servono a controllare che il DNA sia stato copiato correttamente, non sia stato copiato a casaccio. E questo è un controllo interno alla sintesi, ma non deriva da proteine esterne della cellula, deriva dall'apparato di sintesi del DNA. Un secondo controllo lo abbiamo alla fine, grosso, del periodo G2, dove vengono vagliate esattamente tutte le condizioni della cellula. Prima bisogna controllare che tutte le condizioni che hanno portato alla sintesi del DNA siano rimaste inalterate. Per cui se c'era richiesta, se c'era sempre lo spazio, deve continuare ad esserci il nutrimento, deve continuare ad esserci lo stimolo per la divisione cellulare. Perché se nel frattempo queste condizioni sono variate, la cellula può ancora fermarsi, non è ancora un problema, cioè non è obbligata ancora a dividersi. E poi c'è il controllo che effettivamente la sintesi sia andata bene, fatto da altri componenti del sistema cellulare. E poi c'è l'ultimo, ultimissimo controllo, che è durante la metafase, che però è un controllo che o va bene oppure la cellula muore, nel senso che nel momento in cui la mitosi è iniziata, la cellula non può più tirarsi indietro dalla divisione. A questo punto la cellula deve dividersi. In metafase c'è il controllo. Se durante la formazione del fuso mitotico i cromosomi non sono allineati correttamente, oppure durante la rottura non si sono rotti e si pensa che non si possano rompere correttamente, la cellula ovviamente non prosegue la mitosi, però quel punto è priva di nucleo in uno stato troppo avanzato di mitosi, per cui la cellula muore. Quindi non è un ci ripenso, posso ancora ritornare indietro e farlo quando ci riesco. Semplicemente va incontro alla morte, piuttosto che in generale una cellula aberrante e tutto qua, quella che si chiama mitosi. E poi la mitosi vera e propria. Il DNA, per vederlo come ci piaceva. Allora, noi abbiamo la fase G1 in cui il numero dei cromosomi è inalterato e così stesso il numero dei cromatidi, e lo resta per tutta la fase G1. Molte cellule, vi ho detto, che vivono tutta la vita in fase G1 del nostro organismo e fanno tutte le loro funzioni durante la fase G1, il DNA resta inalterato. Durante la sintesi noi abbiamo la duplicazione del DNA, che non significa raddoppio del numero dei cromosomi, ma significa raddoppio del numero dei cromatidi, perché il cromosoma resta lo stesso. Quando arriviamo al termine di questa fase avremo quindi lo stesso numero di cromosomi ma con cromatidi raddoppiati. Controlli.
Cioè io dicevo che nella fase S era monocromatidi che dovrebbe
essere. Ma è sbagliato. Perché un cromosoma ha due cromatidi. Non so, non riesco a convincerti. Cioè, tu prendi la fidati, però quando un cromosoma, vedi, ha un centrosoma e due cromatidi, uno e due. Quanto ne ha? Quattro, uno e due.
Allora passa da dicromatica a quadricromatica.
Ok, perché in questo caso il centromero è centrale, veramente. Se non lo fosse, potrebbe anche essere vero che è di due cromatidi, che non può entrare nel letto, sono sempre quattro, in genere, passa da due cromatidi a quattro. Però, fidati. Tutto quello che posso dire.
La dicromatica è la dicromatica di
ok. L'importante è che tu sappia, comunque, i cromosomi restano gli stessi, i cromatidi raddoppiano, se non puoi entrare nel numero. Mentre il centromero resta uno, seppure già duplicato, perché durante la duplicazione si duplica anche il centromero, non è che non si duplica, resta solo lì, attaccato, da un apparato che è il cinetocore, quello che è. Durante la mitosi noi abbiamo prima la separazione ai due poli dei centrosomi, poi la formazione del fuso mitotico e quindi il distacco dei cromatidi. E qui la formazione dei cromosomi come erano in origine. Quindi dicevamo che è conservativa perché se questa era la cellula madre, le cellule figlie sono tutte uguali alla cellula madre. Vabbè, i tempi no, ve li risparmio. Questo è un bellissimo schema di quello che succede. L'interfase, vi ho detto che tutto il resto del ciclo cellulare, fase G1, fase G2 e fase S di sintesi. Quindi, dato che stiamo parlando di mitosi, noi immaginiamo che il DNA sia già duplicato e la sintesi sia già avvenuta. Però l'interfase è anche prima della sintesi, volendo. Nel momento in cui stiamo parlando di mitosi, quindi ci prepariamo alla mitosi, chiaramente la sintesi deve essere già avvenuta. La cellula ha già i due centrosomi. In realtà la cellula in interfase ha un unico centrosoma, ne sono disegnati due, ma non è mia responsabilità. cioè un unico centrosoma. Durante la profase, all'inizio della profase, tra l'interfase e la profase, il centrosoma viene duplicato. In profase, perché poi la profase e la metafase vengono divise in 6.000 altre sottofasi che nessuno studia mai, che sono l'inizio della profase. Ovviamente avvengono più eventi in queste due fasi e questi eventi hanno una conseguenzialità, per cui se a ogni evento noi associamo una fase diamo i vari nomi. Io ve li do con la conseguenzialità senza darvi i nomi delle fasi. Quello che succede è che prima si vanno ad allontanare i centrosomi ai due poli della cellula e si inizia a formare quello che è il fuso mitotico. Mentre si inizia a formare questo fuso, il fuso si forma man mano che i centrosomi si allontanano, nel senso che quando si ha, nella prima parte della profase si ha questa duplicazione dei centrosomi, ok? O centromeri. I centromeri restano attaccati dal fuso, non se ne vanno mai per i fatti loro, indipendentemente l'uno dall'altro. Durante l'avanzare della profase questi due si allontanano, il fuso si forma di conseguenza, perché se erano agganciati da questi microtubuli che li tenevano insieme, i microtubuli si allungano ma il contatto resta, per cui si forma il fuso mitotico. Durante questa operazione di formazione del fuso mitotico e di allontanamento dei centrosomi e poi della cellula, avviene un altro evento non meno importante, che è quello della rottura del nucleo. Verso la fine della profase o l'inizio della metafase, a seconda di cosa volete, in genere si dice fine della profase, il nucleo ormai è rotto, il DNA già duplicato nei cromosomi che era nel nucleo della cellula si trova libero, ma libero non è, perché di fatto questo fuso mitotico è già bello formato, è già avvolto tutta la superficie che era mantenuta dal nucleo. Per cui il DNA resta intrappolato, se vogliamo, da questi filamenti di miosina che formano il fuso mitotico e quindi restano collegati al fuso. Durante la metafase, cosa succede? Questi cromosomi che inizialmente si collegano al fuso mitotico in modo casuale vengono allineati tutti lungo un'immagine, una linea immaginaria uno sotto l'altro sul fuso mitotico. L'allineamento è dato dal fatto che esistono i due centrosomi e i due lati della cellula, per cui la cellula ha una polarità in grado di definire un asse, perché ci sono i due centrosomi che hanno preso il posto di bussole che vanno a indicare come muoversi. A questo punto i cromosomi si sono tutti belli allineati, nella fase finale, nel passaggio tra metafase e anafase, si ha la rottura del cromosoma. In realtà la rottura dei cromatidi, non del cromosoma, perché si parte di rottura del DNA, ma non del DNA di un cromosoma, ma di quello che è stato duplicato, da quello che era il filamento da duplicare. E l'allontanamento durante tutta la fase dell'anafase dei due cromosomi che erano uniti prima tra di loro verso i poli della cellula. Quindi vedete che si allontanano andando a raggiungere il centromero. Ovviamente il fuso mitotico resta qua in mezzo, come è rappresentato qua nella prima fase. L'allontanamento avviene durante l'anafase. La telofase è la prima fase che non coinvolge più il fuso mitotico e i cromosomi in senso stretto, ma coinvolge di nuovo anche il citoplasma cellulare, per cui la cellula inizia a formare questa strozzatura, che in realtà è una cosa chimica che deriva dal fatto che tutto il materiale si sposta ai poli e la cellula si sente schiacciata al centro. Si ha una strozzatura all'interno della cellula, questa strozzatura si fa via via più pronunciata e le due cellule si staccano. La fase di distacco è quella propria, vera e propria della citochinesi. Quando avviene la citochinesi però il nucleo è già formato. Il nucleo si inizia a formare in questo momento, cioè durante la telofase, mentre si va a invaginare sempre di più la cellula e a formare sempre di più questa strozzatura. Nella citochinesi si intende la fase finale, non è una fase vera e propria, è il momento finale realmente della telofase in cui le due cellule sono collegate da un pezzo di citoplasma veramente piccolo, il nucleo è già formato e quindi avviene la rottura finale del citoplasma cellulare e la separazione delle due cellule figlie, che avranno, vedete, un unico centromero che si duplicherà soltanto prima della profase, nella prima fase della profase. di nuovo stessa roba, di nuovo stessa roba, ve le spiego, queste sono le immagini che si possono ottenere in laboratorio di questo meccanismo. Poi abbiamo una cellula normale, in verde è rappresentata l'attina, quindi il citoscheletro della cellula, filamenti di attina e di miosina, in azzurro invece è rappresentato il DNA. All'inizio una cellula, questo qui è l'interfase in realtà, vedete che c'è ancora il nucleo, infatti sotto c'è scritto interfase, è stato corretto. Una cellula di interfase, il nucleo è ancora intero, il DNA non si riesce a distinguere più di tanto, e il citoscheletro della cellula delinea quelli che sono i confini della cellula, la struttura della cellula, quello di una cellula così differenziata. Nei primi stadi della profase vedete che si ha un compattamento di quella che è la cromatina. Cioè si ha una distruzione del nucleo da una parte, quindi si vede solo più il DNA. E anche l'aspetto del citoscheletro cambia considerevolmente. Durante questa fase noi abbiamo la duplicazione del centromero, che si inizia a vedere bene alla fine della profase, dove è già polarizzato ai due lati della cellula. Il nucleo ormai non esiste più, si vede soltanto l'azzurro che corrisponde al DNA, vedete che non è più delimitato. Nell'inizio della metafase noi abbiamo tutto il DNA che è sparito del tutto, il nucleo si trova intrappolato nel quello che è proprio il fuso mitotico. Vedete come si è formato? Questi sono i filamenti di miosina che si collegano al DNA. Il DNA viene orientato durante la metafase lungo il fuso mitotico. Nell'anafase si ha la rottura del fuso e quindi la separazione dei due componenti. Nella fine dell'anafase abbiamo la separazione quasi totale dei due DNA, nella telofase abbiamo la separazione delle due cellule. Queste sono sempre immagini che si possono ottenere. Il centromero duplicato collega ancora il cromosoma, e grazie al centromero che il cromosoma non si rompe. Questa è l'immagine microscopia di come può apparire un cromosoma. Vedete come si vede bene il cromosoma, questo è duplicato, vedete che ha due cromatidi da una parte e due cromatidi dall'altra. Vedete che è una struttura complessa, non è solo DNA, c'è DNA tutti i livelli dicendo. Cosa tiene insieme il cromosoma? Ho detto il centromero, ma il centromero è duplicato, cosa lo tiene collegato? È collegato anche al fuso mitotico, è quello che viene definito cinetocore, che è un insieme di proteine del citoscheletro che va a collegare il citoscheletro alle componenti del DNA del cromosoma, e quindi forma una vera e propria struttura a bottone molto resistente che tiene in questa posizione il DNA, ma deve essere molto resistente, perché quando questi filamenti del fuso mitotico si vanno ad accorciare durante l'anafase per separare questo cromosoma in due, cosa succede? Deve resistere questo legame, questa giunzura a livello del cinetocore, e deve rompersi invece questo legame qua. Quindi questo del cinetocore è un legame decisamente forte, è una cosa meccanica determinata da tutte le proteine del citoscheletro che vanno a compattare il DNA e tenerlo estremamente saldamente. Questa è l'immagine per farvi vedere che il cinetocore si può visualizzare in fluorescenza. Questi qui sono cromosomi duplicati, uno e due cromatidi, e il cinetocore vedete che è un bottoncino ai lati del centromero. E questa è la storia dei centrosomi. Come vedete, non vi dicevo una bugia, durante l'interfase, la fase di 1, abbiamo un solo centrosoma. Questo centrosoma si duplica con la sintesi del DNA, però resta compattato in un'unica struttura, soltanto fino alla profase. Durante la profase i due centrosomi iniziano ad allontanarsi, però restando collegati dalle proteine del citoscheletro, si allontanano ai lati di quello che è ancora il nucleo, finché c'è, poi durante la profase il nucleo viene sfaldato. Nel momento in cui il nucleo viene sfaldato, comunque il fuso mitotico e i microtubuli hanno già preso il posto di quello che era il nucleo, quindi il DNA che viene liberato dalla rottura del nucleo non riesce a spostarsi libero nella cellula, ma viene subito intrappolato da questi filamenti. Prima in modo casuale, poi durante la metafase viene allineato lungo il fuso mitotico, quindi citochinesi, rottura, eccetera. Questo è di nuovo il cinetocore, uno schema in cui si vede il cromosoma collegato al cinetocore, i microtubuli che operano una forza che collega verso il centrosoma e quindi spezza poi il cromosoma. Stessa roba, ma ve la risparmio, questa è un'immagine. Questa è la citochinesi, che è la parte sono finali della telofase, vedete che ormai il tratto di DNA che tiene insieme le cellule è minimo, e se poi andate a fare una scansione di questa immagine vedete che in realtà è già separato al suo interno, le due cellule hanno già il citoplasma parzialmente delimitato, anche se sono ancora unite non c'è più contatto di scambio di citoplasma tra le due cellule figlie, sono già cellule complete che non si vede mai nulla sul nucleo. Meiosi. La meiosi invece vi ho detto che è ridicola. La meiosi deve da una cellula produrre un numero di cellule con un quantitativo di cromosomi ridotto della metà. Quindi se la mitosi da una cellula diploide formava due cellule diploidi, la meiosi da una cellula diploide forma quattro cellule aploidi. Quindi i gameti vengono sempre formati a gruppi di 4. Per gli spermatozoi non è un problema perché ce n'è bisogno di tanti per la selezione, per cui vengono prodotti e mantenuti in vita tutti e 4. Per la cellula uovo no, nel senso che una donna è in grado di portare almeno di lato umano, di portare avanti soltanto una cellula uovo, per cui le altre tre vengono sacrificate, vanno in apoptosi, non perché siano danneggiate, ma una sola viene selezionata e viene portata avanti. Ci sono dei gemelli che invece nascono da due cellule uova che sono riusciti a svilupparsi correttamente, possono arrivare ad essere solo fino a 4. Quindi nella mitosi abbiamo una situazione equazionale, invece nella meiosi abbiamo una situazione riduzionale. La meiosi si divide in due fasi, meiosi 1 e meiosi 2. La meiosi 1 è l'elemento strettamente riduzionale, cioè che porta a una riduzione del numero dei cromosomi nelle cellule figlie. La meiosi 2 invece è una mitosi, nel senso che è di nuovo un evento equazionale che mantiene il numero di cromosomi della cellula parentale. La riduzione c'è stata già in precedenza. E effettivamente se noi paragoniamo la meiosi 2 a una mitosi non notiamo differenze, tanto nel numero di cromosomi da cui si parte. Ve le faccio vedere per il funzionamento della meiosi funziona esattamente come la mitosi. Noi abbiamo una acrofase 1, la meiosi 1 sarà divisa in acrofase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. La meiosi 2 sarà divisa in acrofase 2, metafase 2, telofase 2, anafase 2, telofase 2. Gli eventi sono sempre gli stessi, nella profase sia nella 1 che nella 2 abbiamo l'allontanamento dei centrosomi dalla rottura del nucleo. Nella beta fase avremo l'orientamento dei cromosomi lungo il filo mitotico, che invece varia tra meiosi 1 e meiosi 2. Nell'anafase avremo l'allontanamento, cioè verso i poli della cellula, e nella telofase si presenta. Quello che varia è la metafase, perché nella metafase 1 della meiosi, lo potete vedere direttamente qua, faccio come abbiamo fatto la meiosi. Nella metafase 1 della meiosi, che è termina qua delle due cellule con il DNA ridotto, noi abbiamo non come avevamo nella mitosi l'orientamento dei vari cromosomi lungo il mitotico, ma abbiamo l'appaiamento di cromosomi nuovi. Come facciamo a dividere il contenuto di DNA? Noi appaiamo due cromosomi uguali, uno più avanti, così via, in modo che quando il fuso mitotico si separerà non sarà il cromosoma a dividersi, ma saranno i due cromosomi omologhi ad allontanarsi. Quindi nella meiosi 1, nella metafase 1 della meiosi 1, noi abbiamo l'appaiamento di cromosomi omologhi che verranno quindi separati nelle due cellule figlie. Invece nella meiosi 2 avremo di nuovo l'appaiamento, l'orientamento dei cromosomi lungo il filo senza nessun appaiamento. Io tutto solo perché mi ha avuto un po', se mi mettevano tre era un po' più chiaro. Cosa succede? Quindi noi abbiamo l'inizio della meiosi, il DNA si duplica sempre nella fase S, quindi il DNA parliamo già da un DNA replicato, quindi abbiamo il nostro cromosomi con il DNA replicato, in questa immagine sono due. Quando abbiamo la profase della meiosi abbiamo la formazione dei centrosomi rappresentata che si iniziano a spostare sui poli della cellula e il nucleo che fase dopo della meiosi 1 verranno allontanati tra di loro le due cellule figlie, quindi avranno un numero di cromosomi rispetto alla cellula madre, ma un quantitativo di DNA che è duplicato per qualsiasi tipo di cromosoma, perché non è ancora stato sfruttato per la divisione cellulare il fatto che il DNA è la donna, è stato duplicato. Verrà sfruttato durante la meiosi 2, dove ognuna di queste cellule andrà incontro a quella che è una vera e propria mitosi, in cui durante la metafase si assisterà alla rottura del cromosoma, quindi alla divisione del cromosoma e alla formazione di quella che è una cellula che ha un quantitativo di DNA per cromosoma uguale a quello che doveva avere la cellula originale, ma avrà un numero di cromosomi ridotto. Questo perché ovviamente guardate la mitosi, se posso fare il parallelo, è esattamente identica alla seconda fase della mitosi. Soprattutto questo evento avviene durante la mitosi, non c'è riassortimento di caratteri, cioè non è uguale per me. Durante la meiosi invece sì, perché il vantaggio delle specie animali è il fatto che si deve essere sempre diversi, si deve modificarsi. Diversa, qui abbiamo quattro casi, per cui nel primo caso abbiamo una cellula che è esattamente la copia di tutti i cromosomi materni e l'altra che è tutti i cromosomi paterni, negli altri casi invece ci sono dei mescolamenti, abbiamo due cromosomi materni, uno paterno, via dicendo. Quindi ogni volta che noi produciamo una cellula germinale, questa cellula germinale sarà diversa dall'altra, perché se considerate il nostro numero di cromosomi gli arrangiamenti possibili sono molto maggiori di questi qua, non abbiamo spazio. E questo aumenta le possibilità, perché se uno ha 5 figli è difficilissimo che abbia dei figli che si assomigliano tra di loro, diciamo come è possibile, siamo sempre di due persone, perché comunque c'è questo arrangiamento a livello di tecnologia. E basta, sì, qui anche il prossimo evento sono due eventi per cromosoma, quindi non è un evento che avviene così un tanto sporadicamente, ma è abbastanza consistente, quindi c'è una grossa modificazione, un'alterazione che porta anche alla formazione di caratteri che si pensava non ci fossero negli individui parentali. E basta, questo va bene, la meiosi, adesso che gli spermatozoi vengono mantenuti tutto, nella cellula uomo no, soltanto perché un solo uomo no, tradizionalmente viene portato avanti, quindi gli altri tre in generale vengono sacrificati. Ma questo è perché l'ovaio è strutturato per portare avanti la crescita di un'unica cellula uomo, non perché non possono sopravvivere tra se stesse. E quindi anche nella scelta di quale di queste quattro cellule uomo sopravvive si ha una selezione di quali saranno le caratteristiche dell'embrione. Grazie per l'attenzione, vi ho finito un caro. Sì.
Anche il ripasso soprattutto se le altre
le. Sì, le ho, magari ve le segnalo come più o meno fatte, poi mi ricordo cosa abbiamo fatto. Oggi le abbiamo messo a 7. Qua sono tutte quelle già fatte, poi ci sono anche quelle che dovrete fare la prossima volta, se non siete già,
perché...
Ma... Che sai?
Guarda, questo è
quello che ho fatto io l'altra volta,
ho aggiunto questa qua, era meglio, diciamo, che non era preventivata in realtà. Però meiosi e mitosi, a parte che non sarebbe proprio strettamente il nostro programma perché dovrò studiare, averlo visto, perché c'era tempo. Comunque qualsiasi libro che abbiate di biologia per spiegare più bene, è rimasto inalterato nel piccolo. Non ci sono grossi.